piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Penso che sia stata una sorta di deportazione di questi bambini che sono stati prelevati obbligatoriamente dalle loro case in Africa. Mio nonno aveva un lavoro, mia nonna aveva tutti questi bambini, perché allora si facevano tanti bambini. Mussolini sa che un mese dopo avrebbe dichiarato guerra e quindi in Africa ci sono 13.000 bambini e nella follia del momento, secondo me, li prese tutti dai 6 anni ai 14 anni, 12 anni, 14 anni, in tre furono portati via, in tre. Mia madre, un fratello più grande e una sorella più grande, e li portò in Italia perché dovevano diventare delle giovani italiane.
La signora che parla si chiama Stefania. È una persona che ho incontrato nel programma parallelo a Melog, Il treno va, quello che va in onda il sabato. È noto, in treno ogni tanto mi intrattengo con i compagni di viaggio e mi faccio raccontare le loro storie. Storie a volte sono molto interessanti, a volte sono più legate alla vita comune di esseri umani che viaggiano in treno. La storia di Stefania mi ha aperto una finestra su un evento che non conoscevo, che non sapevo della nostra storia. E mi piace oggi parlarne con voi e approfondire questo pezzo di storia che non conoscevo. Mi parla Stefania di sua madre e della famiglia dei suoi nonni, che faccia parte di quegli italiani che dal 1934 erano andati in Libia per rifarsi una vita, per lavorare, per coltivare la terra. Diciamo la Libia che già dal 1911 divenne sotto governo Giolitti colonia italiana, poi diciamo con il fascismo si incrementò questa idea dell'espansione coloniale e diventò quella che era chiamata la quarta sponda rispetto al Mare Nostrum, il mare degli italiani. Fu affidata a Italo Balbo, che era governatore generale, e si occupò appunto di far venire altri coloni italiani in Libia. Vennero circa 20.000, soprattutto venivano dal Veneto e anche dal Meridione, perché davano a disposizione queste persone, immagino che venivano da una realtà molto disagiata, la terra, apparentemente era quasi deserto, e questi lavoravano la terra e cominciarono a fare la loro vita. Diciamo che nel 1940 c'erano circa 120.000 italiani che abitavano in Libia. I primi mesi del giugno 1940 partirono sia dal porto di Tripoli che di Bengasi delle navi, 8 navi della Marina Militare cariche di bambini. Perché? Perché era stato detto a questi italiani che dovevano obbligatoriamente dare i loro figli tra i 4 e i 14 anni per fare una sorta di vacanza in Italia. Erano bambini italiani che non avevano mai visto l'Italia e volevano portarli a visitare l'Italia, avrebbero fatti soggiornare un periodo, un mese, nelle colonie. Era un'istituzione classica del fascismo, le colonie dove passano l'estate i bambini italiani. E quindi questi bambini dei 4-14 anni, senza nessuno che li accompagnasse, ma con delle diciamo sorveglianti a bordo, partirono e tornarono in Italia. La vicenda che
non vi sono documenti che dicano.
È una vicenda molto, molto triste, perché sua nonna la racconta come un incubo. Sì, perché poi questi bambini rimasero in Italia, non tornarono dopo un mese, perché nel frattempo l'Italia aveva aderito alla guerra. Diciamo che già si sapeva che sarebbe entrata in guerra da un mesetto, ma la guerra sconvolse il nostro territorio. Questi bambini, questi 13.000 bambini, non tutti, che molti si buttarono anche in acqua durante il viaggio, molti morirono, rimasero in Italia, rimasero isolati dalle loro famiglie, fuori dalle loro famiglie, una vera e propria deportazione. Beh, di questo oggi vorrei parlarvene, perché se fra voi ci sono persone che hanno vissuto sulla loro famiglia nella loro persona, che è più raro perché dovrebbero essere abbastanza anziani come la mamma di Stefania, questa vicenda, oggi è il caso di approfondirla.
Non vi sono documenti che dicano di come e quando fu presa la decisione, ma si stava preparando una delle più grandi odissee dell'infanzia che la storia di quei tempi abbia mai visto. L'11 maggio 1940 Balbo aveva scritto a Mussolini: sarà meglio in un primo tempo limitare l'esodo ai bambini e ai ragazzi non atti al lavoro. Ho già impartito alle federazioni fasciste le istruzioni per l'inquadramento. La spedizione in patria potrà pertanto essere effettuata con gli stessi piroscafi che porteranno gli 80.000 uomini delle grandi unità. Quei bambini e ragazzi erano i giovani italiani di Libia.
Ora, questo è una testimonianza presa appunto dal documentario che ha fatto la RAI, La Grande Storia, intitolato Vacanze di Guerra. Questo racconto manca di quello che ci ha fatto capire Stefania. Fu un vero incubo per questi bambini e per le loro famiglie. La nonna lo ricorda come un periodo peggiore della sua esistenza, come un vero e proprio incubo. Sentiamo Stefania ancora.
Tripoli-Napoli. E lei non ricorda quanto tempo fu impiegato a fare la traversata. Cioè, lei ricorda che una parte di questi bambini, perché consideri che erano molto piccoli, lei aveva 7 anni, ce n'erano anche dei più piccoli di 6, cioè presero sconforto, realmente si buttavano a mare perché speravano di tornare a nuoto.
800240024, se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, quello che stamattina cerchiamo di costruire su un evento molto strano e molto atroce, la nostra storia. L'Italia deportò bambini italiani che vivevano, erano nati nelle colonie e arrivarono in Italia, e poi le loro tracce si sono abbastanza diluite. La vita in queste colonie si trasformò in una sorta di incubo, diventarono dei centri di preparazione paramilitare per dei bambini piccolissimi, le ragazze furono sparpagliate in monasteri di monache, poi furono affidate a delle famiglie, di molti spersero le tracce. Una cosa più atroce è che le famiglie non seppero più nulla di questi bambini, se non alla fine della guerra, quindi 5 anni dopo, qualcuno tornò a casa, ma qualcuno fu nemmeno riconosciuto dalle famiglie, dai fratelli. Perché? Perché erano passati tanti anni. Allora, su questa argomento, in attesa che qualcuno del pubblico ci dia qualche contributo, qualche ricordo, che non se ne è mai parlato, strano, di tutto si parla, di tutto quello che è accaduto, ci sono rievocazioni, ci sono ritorni e revisioni, ma di questo episodio se ne è parlato pochissimo. Una deportazione di italiani fatta da italiani, di bambini, dai 4 ai 14 anni. Francesco Filippi, buongiorno.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Allora, Francesco Filippi l'abbiamo avuto ospite noi non molto tempo fa, un mesetto fa, proprio per parlare di colonia. Ha scritto un libro per Boringhieri, però gli abbiamo fatto le strade, le colonie italiane tra bugie, razzismi e amnesie. Ecco, questo episodio non ne abbiamo parlato quando lei è venuto ospite di noi, ma è un episodio veramente poco conosciuto. Ci può dire qualcosa di più sul perché di questa operazione, che in sé sembra una follia, portare 13.000 bambini dalle colonie quando già si sapeva che da lì a pochi giorni sarebbe entrato in guerra?
Sì, fu un'operazione peculiare, caratteristica, come la gran parte delle operazioni fasciste in colonia, di una grande carica propagandistica. I 13.000 ragazzi che dai 4 ai 14 anni vennero sostanzialmente sfollati dalla Libia, dal primo giugno erano già, nell'idea del fascismo, destinati a far parte di un racconto particolare di quella che sarebbe stata la guerra che sarebbe scoppiata di lì a poco e che avrebbe visto la Libia come fronte principale appunto della guerra fascista, in quel caso agli inglesi. I primi di giugno partono queste navi in gran pompa, vengono raccontate queste vacanze come una sorta di idillio, e nei 3 mesi estivi, già quando scoppia la guerra, il racconto si piega in un utilizzo vero e proprio delle ragazzine, dei ragazzini, dei bambini di queste colonie ad uso direttamente finalizzato alla propaganda. Ancora il 5 settembre del 40, L'Azione Coloniale, che era uno dei giornali appunto che raccontavano il mondo coloniale all'Italia e che era di impostazione evidentemente vicina al regime, titolava Vita serena e gioconda di 20.000 ragazzi, piccoli italiani d'oltremare, ospiti della patria fascista. Diciamo che il sottotesto era chiaro: il fascismo anche in guerra si prendeva cura dei suoi piccoli italiani d'oltremare, una definizione molto, molto particolare. No, i bambini non erano definiti italo-libici, caratteristica e definizione diciamo che si rifaceva ai sudditi coloniali, chiamiamoli così, esclusi dallo schema razziale che il fascismo aveva adottato in colonia e poi aveva, nel 38
sì, ho letto
anche
che gli hanno insegnato un inno: se non ci conoscete guardateci nel petto, noi siamo i tripolini, portateci rispetto. Quindi era, diciamo, una regione dell'Italia a tutti gli effetti.
Assolutamente sì, viene proprio inserita all'interno della costruzione coloniale. I problemi di questi bambini enormi si vedono evidentemente, balzano all'occhio quando finisce il tempo dedicato alla colonia, cioè quando già alla fine dell'estate del 40 si capisce che la guerra non sarà corta e si hanno delle avvisaglie del fatto che non sarà nemmeno serena per gli abitanti della Libia. Ecco che il problema, o meglio l'occasione di propaganda dei bambini e delle bambine della quarta sponda, diventa un vero e proprio problema. Nel 41, nel 42 il fronte libico non dà gioie, anzi comincia a dare dolori, e dal 42 in poi, con il crollo dell'esercito coloniale, con il fallimento anche di Rommel in Africa e quindi la penetrazione degli anglo-americani proprio su questa quarta sponda, ebbene l'immagine dei bambini che dovevano essere difesi, che dovevano essere la gloria d'Italia, comincia a essere, possiamo dirlo, vergognosa per il regime. Cominciano a ricordare qualcosa che non si vuole ricordare: i coloni abbandonati, le terre occupate, la gloria dell'impero sconfitto e defunto. Ecco, questi bambini vengono tritati letteralmente dalla storia e dalla propaganda, vengono semidimenticati.
Cominciano a essere cancellati, diluiti e cancellati praticamente.
Esatto, sono un fardello, non sono facili da raccontare perché sono l'immagine triste e con gli occhi di un bambino di una sconfitta imminente. Poi saranno drammaticamente sballottati dopo l'8 settembre, l'Italia fascista di Salò se ne fa carico e quindi questi bambini vengono ancora di più allontanati da quello che è il fronte, vengono portati per lo più a nord e molti di loro finiranno drammaticamente per diventare adulti senza una famiglia. Alcuni di loro dovranno aspettare il 1947 per ricongiungersi alle famiglie di origine e tra l'altro non più in Libia, che non è, dopo il trattato di pace, una terra italiana, ma in quel limbo terremotato, chiamiamolo così, dalla storia dei profughi e di scampati all'impero coloniale italiano.
Ecco, ricordo che erano bambini, l'età media era dai 4 ai 14 anni, molti piccolissimi, sradicati alle famiglie e totalmente abbandonati a se stessi, al fine sballottati da queste colonie. Poi, una volta finita l'estate, un po' come in un film Amici miei, la famiglia del conte Mascetti che rimane nella località in campagna e c'era la bufera e la neve, lui non aveva i soldi per pagare la pensione e diceva resistete, e furono veramente non si sa come smistati. Ma vorrei far sentire un altro pezzetto della testimonianza di Stefania.
Dopo l'armistizio questi bambini non erano di nessuno, consideri che fu lo sbando più totale, perché comunque loro nelle colonie venivano trattati come militari e quindi erano proprio corpi militari alla fine. Cioè loro, mia madre si ricorda che si svegliava la mattina, un'ora di alzabandiera, bambini che venivano dal freddo perché stavano un'ora là sotto, qualsiasi tempo fosse, e poi marciavano in scuola e marciare tutti i giorni.
Diamo la linea alle informazioni della borsa, vedo che c'è qualche telefonata, chiama Roberto dalla provincia di Arezzo e lo sentiamo fra un istante dopo la borsa, perché evidentemente esiste ancora una traccia in alcune famiglie italiane di questo drammatico passaggio. A tra un istante.
Grazia aveva 7 anni, con lei il fratellino da cui fu subito strappata, iniziò a girovagare in decine di colonie tra Emilia Romagna e Liguria. Capì in fretta che non erano villaggi vacanze.
Una vita soldatesca. E piccoli come eravamo, non c'era pietà, perché dovevamo imparare tutto quello che volevano. E oltretutto dovevamo imparare addirittura con il fischio. Per noi il fischio era terrorizzante, proprio ci invogliavano a morire. Tanto è vero che dei bambini di 8 anni pregavano la loro maestra di dire: mi mandi al fronte che voglio anch'io essere un soldato dell'Italia, voglio morire per il Duce.
voce l'avete sentito, presa dal TGR settimanale del Piemonte di Grazia Arnese Grimaldi, che era allora una bambina, aveva 7 anni, lei stava in Libia dal 38, che salì su queste navi e si avventurò in questa vacanza premio che poi divenne un incubo. Stiamo parlando oggi della deportazione di 13.000 bambini italiani, di famiglie fascistissime, quindi non stiamo facendo nessun tipo di differenza o di lettura strumentale di questo fatto. Erano italiani che avevano scelto in maniera particolare di andare nelle colonie, erano considerati molto vicini al regime, anzi al punto tale che accettarono questa sorta di patto di fedeltà, che sembra quasi le antiche favole in cui bisogna dare per forza i bambini a qualcuno che te li chiede come sacrificio, ecco. Mandarono i loro figli, in questo caso la nostra ascoltatrice Stefania addirittura andò assieme a un fratello e una sorella, quindi 3 figli dei tanti fratelli che erano seguirono questa avventura. Altri invece erano bambini piccolissimi di famiglie che li davano in quanto loro pensavano che in questa maniera avrebbero fatto fare una vacanza, fatto conoscere la patria ai loro bambini. Ma in realtà questa vacanza non terminò mai, non finisse con la fine della guerra e per qualcuno anche con una drammatica e dolorosissima esperienza che era tutt'altro che una vacanza. Sento qualche ascoltatore, il numero è 800 24 00 24. Intanto ringrazio Anna Riva e Mirella Lucchetti a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma, e sentiamo Roberto dalla provincia di Arezzo. Roberto, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti. Io ho i miei soceri, ora lui è morto, che hanno vissuto questa esperienza. Lui aveva, quando è venuto in Italia, 7 anni, mia suocera 6. Venivano da famiglie venete, trapiantate di Libia, io penso più che mai per fame, perché mi dessero la terra e qua su morivano di fame.
Certo, non ci andavano, era faticosissimo, bisognava estirpare dalla sabbia la terra per poterla lavorare. Fecero un lavoro stupendo, faticosissimo dal loro punto di vista. Ma che ricordo le hanno passato, diciamo, i suoi parenti di questa vacanza incubo che poi era diventata una vera e propria prigionia per loro?
Lui mi raccontava che è stato molto a Roma, quasi tutto il tempo a Roma, ha girato molto meno il suocero, e la fame, la grande fame, lui sognava i panini, loro scappavano la notte quando potevano, finché non c'erano i coprifuochi, per poter andare a cercare di poter assimilare qualcosa di mangiare. Il resto non mi ha raccontato molto. Invece mia suocera, che ha girato più da Roma, è stata a Calambrone, poi alla Betone, a lei dopo la scuola la mandavano specialmente nella Versilia a fare la donna di servizio, e dunque lei lavorava tutto il pomeriggio come donna di servizio.
Era sempre una bambina comunque.
Aveva 6 anni, dunque dopo sarà stato 42-43, dai 6 a 9 anni.
8 anni massimo, 8-9 anni, a fare la sguatta. Senta, ma loro si sono conosciuti in quanto uniti dallo stesso destino alla fine? Sono conosciuti in questa occasione?
No, loro si sono conosciuti dopo, al ritorno in Libia, alla fine guerra, sì. In questo paesino, che era un paesino formato metà da veneti e metà da baresi, e ora loro si sono messi insieme lì e dunque fa bene se bene. La cosa buffa, perché molte famiglie si sono imparentati fra fratelli e sorelle fra veneti e baresi, e la cosa molto buffa è che anche i baresi oggi parlano tutti il veneto. Dunque i baresi che sono rimasti,
l'integrazione c'è stata per forza, certo, è chiaro, questo è chiaro. Sì, però è interessante capire che almeno loro sono tornati e hanno avuto tutta la fortuna di ritornare in famiglia, anche se l'accoglienza che hanno avuto, come molti, era molto particolare. Partiva un bambino di 5 anni, tornava magari una ragazza già fatta o un quasi uomo. Nadia da Genova, buongiorno.
Sì, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti. Io vorrei portare non la testimonianza diretta di aver vissuto anche tramite dei familiari queste cose, però io ho letto il libro e ho conosciuto personalmente la signora Grazia Arnese Grimaldi, ho letto il suo libro meraviglioso 13.000 bambini libici dimenticati dalla storia, e ho potuto quasi toccare con mano tutte le traversie e le difficoltà, i dolori che questi bambini hanno dovuto affrontare lontano dalle loro famiglie per tanti anni, e quando poi miracolosamente qualcuno è riuscito a ritrovare la propria famiglia, come è successo per la signora Grazia, che ha trovato la mamma mentre il papà era morto, era già morto in Libia. E ho ricordato, diciamo, questa famiglia originaria di Foggia come fosse riuscita a trasformare il deserto libico in giardino, come forse solo tanti italiani riescono, sanno fare. Ed è veramente commovente e tragico proprio la storia di questa del racconto da adulta dei ricordi di bambina, di questa bambina strappata alla famiglia a 8 anni, quindi col fratellino che poi aveva perso, che poi non riuscivano a ritrovare, ed è veramente una storia molto molto toccante.
Sentiamo Luciano da Torino. Luciano, buongiorno.
Ah, buongiorno dottor Nicoletti. Dunque, io avevo 7 anni nel 1940 e ho avuto, friulani hanno portato in Libia molta gente, 2 cugini della mia età più o meno, che sono stati appunto deportati. Non userei il termine deportato, perché ahimè in quel periodo, tutti turbati da questo Vivalduce, la deportazione non era una vacanza che si è ahimè protratta per 6 anni, e questo è una sciagura.
Però obbligatorio, non è che c'era un'opzione, se volete li mandate, erano obbligati a mandare i figli, era l'obbligo.
Questo non lo so, se erano obbligati i miei 2, no, almeno da quello che ho sentito, perché parlavano bene di questa loro posizione infelice dei 6 anni, dove sono stati si sballottati. Il sistema era sicuramente un sistema militare, dovevano l'alta bandiera e tutto il resto, ma comunque entrambi, uno poi è rimasto fascista tutta la vita, sono morti tutti e due, l'altro invece è un po' più critico, come era giusto. Però ecco, deportazione mi sembra un termine grosso, se lei mi dice che erano stati obbligati.
E qual è la differenza? No, per capire, magari io la vedo come bambini di 4 anni portati via dalle famiglie e tenuti fuori dal contesto familiare per essere trasformati o in piccoli soldati o in piccole sguattere, come ha detto prima la signora, non mi sembra che sia definibile diversamente. Non andavano lì per loro volontà, gli era stata promessa una vacanza di 1 mese, sono stati fuori per tutto il tempo della guerra, anzi di loro ci si è dimenticati, come tale io continuo a definirla. Sentiamo Francesco Filippi, se è d'accordo con me o magari c'è un termine più adatto.
Beh, diciamo che bisognerebbe contestualizzare del tutto gli aspetti dello spostamento. Diciamo che i figli dei coloni vennero caldamente invitati a venire in Italia per questa vacanza premio. Si tratta nelle colonie libiche di un particolare tipo di società, sono tutte persone che sono andate in cerca di fortuna e le cui fortune in quel preciso momento più che mai dipendono dal fascismo. Non credo ci sia una scelta dietro il fatto di mandare i ragazzi nella madrepatria.
La nostra ascoltatrice dice che non c'era l'opzione di poter scegliere, non essere mandati
la patria fascista chiama e quindi il colono fascista risponde, certo, assolutamente. No, il punto fondamentale è poi comprendere il modo in cui il regime tratta questi bambini. Questo sì, la patria appunto, che dovrebbe essere la terra dei padri, un po' diventa patrigna, e poi col crollo del fascismo questi ragazzi in qualche modo rimangono orfani letteralmente della patria che non li ha saputi
mantenere. Ecco, ma ascolto lei, cosa c'è stato? Perché il meccanismo della propaganda non poteva aver considerato che portandoli in Italia alla vigilia di una guerra sarebbe stato comunque una gestione difficile. Si pensava che la guerra sarebbe durata veramente nel un battito di ciglia, si sarebbe tutti trionfati e quelli erano la prova diciamo dell'Italia vincitrice. L'idea era una valutazione sbagliata sull'esito della guerra, forse per questo il calcolo era stato fatto.
Diciamo che fu un azzardo sulla pelle dei bambini. In tutta Europa in quel momento si stava facendo propaganda sui bambini. Si ricordino per esempio i filmati dei treni, dei bambini che partono da Londra per scappare ai bombardamenti. Il bambino è visto come una figura da utilizzare durante la guerra. I fascisti ci provano, gli italiani ci provano, e quando questo strumento propagandistico diventa negativo, perché ricorda appunto la distruzione dell'esercito italiano in Libia, e allora questo strumento viene accantonato come ogni altro strumento. Il dramma è che questi bambini e le loro famiglie anche dopo il 25 aprile 45 porteranno su di loro lo stigma di quelli che erano i preferiti dal regime, e quindi una volta finito il regime l'Italia post fascista legge questi coloni come una punta di lancia del regime defunto e da cancellare. Ecco anche perché l'oblio nel 47, c'erano tanti dolori nell'Italia post 45, il dolore dei coloni che furono fascisti e che si prestarono o vennero strumentalizzati dalla propaganda fascista non era esattamente il primo dei dolori da ricordare in un'Italia di ricostruzione.
È anche abbastanza logico la testimonianza dell'ascoltatore di Torino che uno di questi ragazzi, magari un po' più grandi di età, era stato condizionato e costruito per partecipare in maniera entusiastica alla esperienza della Repubblica Sociale, come era per tanti altri ragazzi della sua età. È logico, ma anche la difesa di Berlino fu lasciata agli ultimi giorni dei bambini a cui aveva dato in mano un Panzerfaust, stavano lì, sparavano un colpo e poi per loro era finita. Diciamo, era diventata carne da cannone in un momento disperato in cui si combatteva qualcosa e sapeva già che avrebbe sopraffatto tutti. Ci fermiamo ancora un istante.
Continuavano a farli stare in queste colonie, perché dopo da Castellammare di Stabia è arrivata a Daiano su a Cavalese. Consideri che tutti questi spostamenti li facevano in treno, consideri Castellammare di Stabia, Daiano, che è vicino a Cavalese, praticamente era attraversato tutta l'Italia, e poi dopo ritornò a Marina di Carrara. Però lei non sa perché, cioè per quale motivo li spostavano, non se lo ricorda, non lo sapeva, forse non lo sapeva, aveva 7 anni. E lei dopo un anno, nel 41, vede sua madre, cioè riesce a incontrare sua madre, perché nel frattempo i genitori e gli altri figli erano in Africa, ma scoppiata la guerra, mia nonna è tornata in Italia, prima mia nonna con i figli che aveva, e quindi il primo pensiero è stato andarle a prendere. Solo che è andata a prenderle, ma non aveva il nulla osta e quindi non gliele hanno date, cioè se le sono tenute questi bambini.
Questa è ancora la testimonianza di Stefania, nostra ascoltatrice, incontrata nel treno, che racconta quello che è stata la vicenda della madre. Una vicenda che va sicuramente contestualizzata, e farebbe piacere, ci sono altri ascoltatori che hanno lambita o l'hanno sfiorata o ne hanno testimonianza, a integrare quello che diciamo questa mattina. Francesco Filippi, ricordo che è autore di Noi, però gli abbiamo fatto le strade, le colonie italiane tra bugie, razzismi e amnesie, quindi a una rilettura della vicenda coloniale un po' meno entusiastica e un po' più realistica rispetto a quella che normalmente poteva essere fatta. Cerchiamo di capire un po' dal punto di vista proprio di opportunità in quegli anni della presenza di questi bambini. Mi sembra di capire che qualcosa non ha funzionato in un momento di tracollo, di difficoltà, era in atto anche una guerra civile in Italia in quel momento, quindi figuriamoci, il paese era frammentato, stava salendo il fronte degli alleati, c'era la ritirata dei tedeschi, diciamo l'Italia stessa era attraversata da momenti difficili. Ecco, ma ci fu un meccanismo per cui di questi bambini si dimenticarono tutti, o come dice lei c'era qualcosa di più, c'era proprio il bisogno di dover rimuovere ormai queste testimonianze imbarazzanti di qualcosa che non era più funzionale come strumento di propaganda?
Diciamo che è un concorso di entrambi questi fattori. Da un punto di vista analitico possiamo dire che sicuramente il tracollo del regime, specie a partire dalla fine del 42, inizio del 43, quando l'intera massa del regime scricchiola e la guerra si fa più sentire, c'è meno possibilità di gestire quelle che sono vere e proprie operazioni di propaganda, che però non hanno un peso militare diretto. Questi bambini ad un certo punto non servono più e sono visti dal regime, che fino a quel momento li aveva gestiti un po' più come un peso e anche una fonte di imbarazzo. In seconda battuta non c'è da sottovalutare il fatto che appunto sarebbe stato difficile raccontarli questi bambini e queste bambine. Che cosa poteva dire il regime al terzo anno, secondo terzo anno di colonia riguardo questi bambini? Se nella primavera estate del 40 questi figli della patria ritornanti sono il simbolo anche di un regime che si prende cura dei propri sudditi a partire proprio dai più deboli, e cioè i bambini, nel momento in cui questa operazione non riesce più, anche per le difficoltà della guerra, evidentemente crolla il palco di propaganda e quindi si preferisce parlare d'altro. Tra l'altro le colonie sono il primo punto incontrovertibile del fallimento del regime. Ricordiamoci che noi parliamo della quarta sponda della Libia, ma le prime grandi sconfitte, le prime grandi umiliazioni della guerra fascista vengono dal cosiddetto Corno d'Africa, dalla sconfitta di Amedeo d'Aosta all'Ambalagi, e poi si protraggono. Diciamo che l'oltremare è amaro da raccontare per il fascismo, e anche questi bambini che dall'oltremare in maniera molto sbandierata arrivano per conoscere la propria madre patria, ad un certo punto si trovano in un vicolo cieco di racconto. Nessuno li vuole più perché dimostrano una serie di fallimenti e sono anche un costo che durante una guerra perdente.
Anche perché immagino, per essere impiegati proprio come forza combattente, forse qualcuno dei più grandicelli, mi sembra che l'ultimo anno che andò a combattere fu del 26, che avevano 17 anni, quindi chi arriva a 17 anni avrà anche combattuto, ma gli altri, giusto fare, ecco, andare a fare lavoro di fatica nelle campagne, le ragazze a fare le sguattere in qualche famiglia che ne aveva bisogno. Sentiamo Giovanni da Padova. Giovanni, buongiorno.
Buongiorno. Io porto l'esperienza di mio padre, era un ragazzo della quarta sponda, erano i sei fratelli, il più grande è andato a combattere perché aveva l'età sufficiente, la seconda più grande è rimasta a casa, i tre di mezzo sono andati in Italia, sono partiti, sono arrivati in Italia in colonia, hanno separato la femmina dai maschi e sono stati mandati in due posti diversi, dopodiché c'è stato il blocco navale inglese e non sono più potuti tornare. I racconti di mio padre sono abbastanza articolati del periodo, perché lui era più piccolo, è un carattere più tranquillo, il fratello più grande era molto, diciamo, indipendente, per cui succedeva che scappava dalla colonia, le colonie venivano spostate regolarmente, c'erano colonie di serie, diciamo, A e B, quelle punitive. Poi dopo l'armistizio nel 43 è caduto un pochettino il palco, non c'era più possibilità di avere una colonia organizzata e hanno deciso di mandarli un po' in giro. Mio padre è stato in vari posti, è stato anche sulla linea gotica in Emilia, in quel periodo era diventato abbastanza grande per lavorare, e racconta delle storie abbastanza dure di vita, sia per la sua vita sia per la vita che c'era intorno. Lui tutto sommato non ha mai raccontato di abusi, cioè le persone si sono sempre comportate bene con lui, nonostante arrivasse da lontano, non fosse praticamente nessuno.
Ecco, sento una cosa, invece... ma esiste un coordinamento fra queste persone? Suo padre si è sentito poi con altri che hanno avuto la sua stessa esperienza? La mia idea è che poi siano tutti abbandonati a se stessi, a parte l'unica signora che ha scritto un libro, la nostra ascoltatrice. Non esiste un comitato dei ragazzi della quarta sponda, mi sembra.
So che qualcuno si sente, o meglio si sentiva, perché ormai hanno tutti quanti un'età abbastanza avanzata, e quello che rimane è una sorta di ricordo istantaneo, perché succede che nella vita incontri qualcuno che, non so, è andato in Libia, ah sì, e allora c'è questo primo aggancio, cioè eri anche tu tra quelli della quarta sponda, quelli che erano in Italia. Diciamo, però soprattutto la cosa più impressionante è il racconto di cosa è successo per tornare in Italia, perché quando è finita la guerra c'era un disastro praticamente, e di conseguenza loro che erano nel nord Italia venivano indirizzati in dei campi di rimpatrio, cosa che però non succedeva, quindi Assisi.
Allora Giovanni, io devo interromperla, avrei anche Tiziana, la provincia di Brescia, che addirittura ha una lettera in mano di un bambino alla quarta sponda, ora leggercela, ma il nostro tempo è finito. Però trovo veramente interessante che, parlando di un argomento così fuori dalle cronache, fuori dall'attualità e poco dibattuto, ci sono stati tanti ascoltatori che hanno avuto questa esperienza, ho conosciuto persone con questa esperienza, quindi è un tema sotterraneo, forse sepolto, e forse vale la pena di riportare in superficie. Grazie a tutti, a domani.